in cui lui ci accompagna, che possono essere belle, possono essere difficili, ma Gesù è il nostro accompagnatore. Grazie per questo momento di lode, grazie team. Vogliamo passare agli annunci. Non li elenco tutti perché il nostro sito è ben aggiornato, dunque potete andare.
Amen. Vi piace ancora il Vangelo di Giovanni? Posso continuare o preferite continuare con la lode che era bella stamattina? Volete continuare? Va bene, allora siamo al Vangelo di Giovanni capitolo 18 e non è colpa mia che è il capitolo 18 stamattina, proprio è così, dobbiamo seguire uno schema. Dico che non è colpa mia perché la lode di stamattina era così solare, era così calda, invece nel capitolo 18 di Giovanni è un po' come se entrassimo in autunno inoltrato, in inverno. No? Se i primi due o tre capitoli di Giovanni possiamo rappresentarli come la primavera, no? Gesù che spiega a Nicodemo la nuova nascita, no? Poi dal 4 fino al 6, al 7 possiamo pensare al Vangelo di Giovanni come l'estate dove vediamo Gesù che opera, che fa miracoli, no? Che insegna i frutti, no? Della sua presenza sulla terra, dunque l'estate. Ecco, nel capitolo 15 soprattutto la vita, i tralci, arriviamo in autunno nel 18 entriamo un po' in una fase buia, un po' tenebrosa del Vangelo di Giovanni. Infatti qui cominciano i guai per Gesù, no? In questo capitolo Gesù viene tolto dai suoi amici e messo nelle mani dei suoi nemici. E oggi ci concentreremo non tanto sui nemici di Gesù, ma sui suoi amici. Analizzeremo un po' soprattutto la figura di Pietro e di Giuda. Leggiamo un po' questa prima parte. Dunque non leggerò tutto il capitolo, leggerò solo una parte, i versetti che vedrete proiettati lì dietro di me. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò là, di là del torrente Cedron, dove era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Giuda, che lo tradiva, conosceva anch'egli quel luogo, perché Gesù si era spesso riunito là con i suoi discepoli. Giuda dunque, presa la corte, le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, andò là con lanterne, torce e armi. Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Io sono». Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Appena Gesù ebbe detto loro: «Io sono», indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» E essi dissero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare questi». E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detta: «Di quelli che tu mi hai dati, non ne ho perduto nessuno». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo sacerdote, recidendogli l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero, non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato?» E qui viene portato ai famosi interrogatori con Anna e Caiafa, no? Nei cortili del sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece stava fuori alla porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote, che molto probabilmente era Giovanni, lo stesso Giovanni che sta scrivendo questo Vangelo, uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» E gli rispose: «Non lo sono». Ora i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano là a scaldarsi, anche Pietro stava con loro e si scaldava. E qui intanto Gesù viene portato da Pilato e viene interrogato da Pilato. Intanto Simon Pietro, siamo al versetto 25, 25. Sì, lì. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi e gli dissero: non sei anche tu uno di questi discepoli? Egli lo negò e disse: no, non lo sono. Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto nel giardino con lui? E Pietro da capo lo negò e subito il gallo cantò. Come vedete, i primi a far soffrire Gesù sono proprio i suoi amici, o quei due che erano rimasti sulla scena, a parte Giovanni. Giuda e il suo tradimento che conosciamo bene, mi dispiace per i romantici, ma qui il bacio non c'è. Non c'è il bacio, avete notato che non c'è il bacio? Tutti si aspettavano, adesso Giuda va a baciare Gesù, no. Giovanni lo lascia via, un particolare però che ci riferiscono gli altri Vangeli, meno male che abbiamo la compensazione degli altri Vangeli, no? Difatti Marco dice che Giuda lo baciò, mentre Matteo disse che Giuda diede a Gesù un lungo bacio, ma questa era una sofferenza per Gesù, perché il bacio a quei tempi era un segno di rispetto, di profondo rispetto e di profonda amicizia, che poteva anche dare uno studente al suo maestro come segno di onore, di rispetto, no? E un bacio dato così da un traditore era veramente, diventava un tradimento più crudele, più amaro, no? Per Gesù. Perché Giuda tradisce Gesù? Lo sappiamo. Da una parte c'è il suo amore per il denaro, no? La sua avidità, che è un po' un idolo per Giuda, no? Giuda piuttosto seguiva la borsa del denaro che portava sempre con sé, di cui era reso responsabile, no? Dai discepoli, più che Gesù. Ma soprattutto forse era la sua disillusione nel vedere un Messia che lui non si aspettava. Sappiamo bene che Giuda aveva dei contatti con gli Zeloti, che era il gruppo terroristico di quel tempo contro i romani, contro l'occupazione romana. Giuda voleva vedere un Gesù rivoluzionario che prendeva in mano le cose, che parlava di sovversione, di rivoluzione, non di pace e di amore. Dunque probabilmente Giuda è stato deluso da Gesù, da questo Messia che non si aspettava, e dunque lo tradisce senza troppe remore. Pietro rinnega Gesù ben tre volte, proprio lui, no? Perché uno non, questo non se l'aspettava, lui che aveva detto a Gesù: io morirò con te, darò la mia vita per te. Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. È proprio lui, alla fine va a rinnegare Gesù tre volte. Chi è che pecca più gravemente? Qual è il peccato più grande? Quello di Giuda o quello di Pietro? Lasciatemelo dire, secondo me è quello di Pietro. Perché profezia a parte, da Giuda una cosa del genere ci se la poteva anche aspettare. Dopotutto non era mai stato vicino a Gesù, non aveva mai sviluppato una fede in Cristo. Aveva sempre chiamato Gesù Rabbi. Se guardate nei Vangeli, Giuda ha sempre chiamato così Gesù, Rabbi, maestro, mai Signore. Non l'ha mai riconosciuto profondamente come Signore, come Dio, come Messia. E non ha mai neanche sviluppato una relazione personale profonda con Gesù. Era sempre un po' in disparte, no? Sempre un po' tra gli zeloti e i discepoli, no? Non sapeva bene cosa fare. E questa vicinanza relazionale con Gesù, se volete, è rappresentata nei Vangeli. Ogni qualvolta i Vangeli elencano i nomi dei discepoli che Gesù aveva. Non so se avete mai notato, ma i primi tre, anche con qualche piccola variazione, sono sempre Pietro, Giovanni e Giacomo, no? Quando nominano i... E Giuda è sempre all'ultimo posto. Non è un caso, no? È proprio quasi misura la vicinanza relazionale che i discepoli avevano con Gesù. Giuda era in fondo, un po' staccato. Dunque uno si poteva aspettare che prima o poi Giuda avesse una reazione del genere. Non per questo avrebbe fatto meno male. Ma Pietro, con tutto quello che aveva detto, lì è proprio una grande sorpresa. La loro fine è molto diversa. Sapete che Giuda si pentì, certo, riconobbe l'innocenza di Gesù, perché a un certo punto va dai capi sacerdoti e vi ha detto: vi ho dato sangue innocente, no? Mi pento. Ma non riconosce la divinità di Gesù, non riconosce il Messia in lui. Si pente e poi si toglie la vita. Mentre Pietro si pente, ma poi alla fine viene ristabilito da Gesù, viene riabilitato. E concedetemi una piccola opinione personale. Secondo me, la differenza tra i due discepoli, tra le due fini, tra i due destini, è passata o non è passata da uno sguardo. Giovanni non ci dice questa cosa, ma il Vangelo di Matteo dice che il Signore, dopo che Pietro l'aveva rinnegato tre volte, il Signore si voltò e lo guardò. Com'è che si fa così? E lo guardò. Guardò Pietro. E questo secondo me è stato determinante. Magari dico un'eresia, Claudio dopo correggimi, ma io penso che se Giuda avesse avuto l'opportunità di guardare Gesù nel volto, forse il suo destino sarebbe cambiato, forse. Ma questo non è stato. Ma Pietro ha ricevuto lo sguardo di Gesù, e che non era uno sguardo di condanna, perché Gesù non era qui in quel momento sulla terra per condannare, era venuto per salvare. Lo sguardo di Gesù non era di rimprovero, sicuramente, era di intenso amore. Ti perdono, Pietro, lo sapevo già, per questo ti perdono e continuo ad amarti, Pietro. È questo che ha salvato forse Pietro dal suicidio, perché il suo peccato secondo me era più grave di quello di Giuda, forse. No? Ecco che Pietro piange amaramente, ma poi non molla la fede. Forse colpito da questo sguardo di Gesù, no? Che gli riconferma nonostante tutto il suo amore, e che glielo riconfermerà poi nel capitolo che qualcuno, su cui qualcuno predicherà, non so chi, magari ancora io, non so bene più il calendario. Vabbè, comunque, questo è... È una differenza grossa tra le due storie. E noi, che amici siamo per Gesù? In fondo questo capitolo parla anche di noi, dei suoi discepoli. Che amici siamo per Gesù? Io vi dico già, ho la fortuna di avere un pollaio a casa, con un gallo, che sento tutti i giorni. E quel gallo mi fa venire in mente questo capitolo, no? Ok, c'è qualcosa di cui devo pentirmi adesso? C'è qualcosa per cui devo chiedere perdono a Dio? È bello avere un gallo. Beh, non possiamo essere dei Giuda, ma possiamo comportarci come Giuda a volte. Quando scegliamo qualcosa di diverso al posto di Gesù, quando cerchiamo la nostra soddisfazione, una soddisfazione che può solo dare Gesù, ma la cerchiamo in altre cose, nel denaro, nel sesso illecito, nel gioco, allora lì scegliamo qualcos'altro e non Gesù, e ci comportiamo un po' da Giuda. Ci comportiamo da Giuda quando scegliamo di fare la nostra volontà e non la sua, ben sapendo quale sia la sua. E quando ci comportiamo da Pietro? Quando ci vergogniamo del nostro Dio. Quando ci vergogniamo magari di testimoniare davanti a delle persone non credenti o dei colleghi, no? Ci comportiamo un po' da Pietro. O quando tutte le volte che facciamo qualcosa proprio di opposto alla natura del nome che portiamo, quando ci comportiamo da egoisti, quando dovremmo comportarci da altruisti, è un po' essere Pietro. E questo capita spesso, vero? Non lasciatemi solo. Capita spesso. Lo sa bene lui, adesso sapete chi? Un attimino, arrivo. Vediamo chi indovina. Fragile, chi è che ha indovinato? Fragile, sì.
Sting ha scritto questo brano per un operatore umanitario ucciso barbaramente da dei terroristi in Sud America, proprio mentre stava aiutando la gente. C'è un'assurdità, no? Un'assurdità. E Sting voleva far capire la fragilità dell'essere umano. Siamo fragili. Siamo estremamente fragili e per peccare è così facile. Peccare, cadere nel peccato è così facile. Lo sapeva bene anche il re Davide, quando ha scritto il Salmo 103. E nel Salmo 103 troviamo: poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. E lo sapeva bene anche l'apostolo Paolo, quando in Romani, qui penso che ho preparato il versetto, l'ho tradotto dalla Living Bible perché mi sembrava, non c'è. Mi sono dimenticato di metterlo. Vabbè, comunque, sentite bene. Paolo, al capitolo 7, al versetto 15, scriveva, non riesco a capire il mio comportamento. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. E più in avanti dice, al versetto 19, sempre capitolo 7, quando voglio fare il bene, non lo faccio. E quando cerco di non commettere il male, lo faccio comunque. Apostolo Paolo. Lo so che ci sono i teologi che dicono che questo è l'apostolo Paolo prima della sua conversione. Ma, scusate, a me sembra una teologia molto, molto astratta. Io mi riconosco nell'apostolo Paolo adesso. Vuol dire che non sono nato di nuovo. Vuol dire che non sono credente? No, vuol dire che Paolo stava esprimendo una realtà che viveva e che probabilmente ha vissuto fino alla fine dei suoi giorni, magari non in modo così drammatico come l'inizio, però una realtà, quella che lui chiama la carne, la natura umana, il vecchio uomo che ci portiamo dentro, che ci fa gli sgambetti, che ci intralcia nella nostra via sulla santificazione. Parlava di questa nostra fragilità, questa nostra tendenza a peccare, a non scegliere quello che Dio vuole per noi, che è così facile. Paolo, se avesse potuto sentire il detto che tutti noi conosciamo, no? Che la via per l'inferno è lastricata di tante buone intenzioni, avrebbe detto anche quella per il cielo. Anche quella per il cielo lo è. Non è facile. Allora, la psicologia, e qui Claudio mi confermerà o meno, la psicologia ha comunque confermato quello che la Bibbia già da millenni, con quei passaggi che abbiamo letto, affermava. Cioè che nell'essere umano, in ogni essere umano, c'è un 10% di follia. Vuol dire nell'essere umano un 10% è malato. È una parte di noi che ci fa fare, dire, pensare cose che non avremmo mai voluto dire, fare e pensare, specialmente come credenti. È una parte di noi che non riusciamo a controllare. È una parte di noi, è proprio quella magari che ci fa peccare, no? E la psicologia l'ha confermato. Nessuno è esente da questo 10%. Nessuno. Credenti e non credenti. Ultimamente, qualcuno lo sa, penso, abbiamo ospitato un'amica con i suoi tre figli, perché un mese e mezzo fa il marito si è tolto la vita. Noi abbiamo conosciuto poco questa famiglia, perché Arianna ha fatto un periodo là per imparare il tedesco, e questo uomo improvvisamente si è tolto la vita. Tre bambini piccoli. Io l'ho conosciuto poco, ma per quel che l'ho visto, e anche parlando con Arianna, mia figlia, nessuno avrebbe mai pensato che dentro questo uomo potesse esserci un dramma così grande. Era una persona socievolissima, allegra, con cui si stava bene assieme. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare questo. No? E questo 10% di follia un giorno l'ha preso, è uscito fuori controllo e gli ha fatto commettere quello che ha commesso. Anche un mio amico un giorno ha dato sfogo al suo 10% di follia verso di me. Se vi dico Marcinel, cosa pensate voi? Cosa vi viene in mente? Marcinel è una città belga. Marcinel. Nessuno? Niente. Marcinel. No. Sì, c'è stato un dramma della miniera, però c'è stato dopo, più in là, negli anni 90 c'è stato un altro dramma. No. Avete mai sentito parlare del mostro di Marcinel? Ecco, per me Marcinel non è proprio stato quello subito, però è stato un tentativo di golpe al mio stato celibatario. Perché qualcuno ha cercato di combinare un matrimonio con me. Adesso vi spiego. Avevo un amico, io nel 99 ero ancora single, e questo amico si era preoccupato parecchio. Allora, aveva conosciuto una ragazza e gli era sembrato che potessimo andare d'accordo. E questa ragazza abitava a Marcinel. Allora ha combinato l'incontro, no? E a quei tempi non era proprio tantissimo, era nel 99, però lo stesso non so come mai non ci siamo scambiati foto, niente. Mi ha dato l'indirizzo, ci siamo iscritti, abbiamo fatto un appuntamento alla stazione di Marcinel, sono andato in treno, un weekend lungo, probabilmente esattamente in questo periodo, durante le vacanze dei morti. E con un imbarazzo incredibile, perché sapevamo esattamente perché ci incontravamo. No, io dovevo vedere se lei era adatta a me e lei doveva vedere se io ero adatta a lei. Però senza conoscerci proprio. Come segno di riconoscimento mi ero portato una bandierina svizzera. No? E dunque io ero in stazione così facevo, sono io. Vabbè, mi ha trovato, ci siamo trovati e abbiamo passato un weekend lungo insieme. Non è successo niente. Ho alloggiato presso la casa con la sua famiglia, eccetera, e alla fine comunque ci siamo lasciati, non ci siamo più sentiti. No, mai più proprio, non so, abbiamo capito che non era il caso. Ma è stato piacevole, diciamo, anche come esperienza, tutte le emozioni che abbiamo vissuto. Ma il punto con il mostro di Marcinelle è che lei era appena uscita dagli studi di giurisprudenza ed aveva fatto parte della commissione che ha intervistato Marc Dutroux, che è questo mostro di Marcinelle, che prendeva le bambine dagli 8 ai 17 anni, le teneva in cantina con la complicità della moglie, le violentava molte volte, le teneva rinchiuse finché non morivano, le faceva a pezzi e le seppelliva nel suo giardino. Orrendo, crimini orrendi. Ha fatto poi un errore nel 95 quando ha rapito, oltre le bambine, ha rapito una cinquantenne che è riuscita a sfuggire, ha avvertito la polizia, dopodiché l'hanno preso. Ecco, comunque, crimini veramente orripilanti. Faceva, dal momento che aveva le bambine, gli è venuto in mente anche di filmare tutto quello che veniva fatto con le bambine, creava video pedopornografici, aveva clienti che venivano regolarmente, usavano queste bambine, una cosa orribile, così si guadagnava da vivere. Ma Jacqueline, questa amica che ero andato a visitare, Jacqueline mi diceva: ho intervistato lui e ho intervistato i suoi vicini e mi hanno detto: è una persona cordialissima, gentile, normale. Non ci saremmo mai immaginati che nella sua cantina potessero capitare cose del genere. Nessuno. E anche lei ha detto, a guardarlo, a parlargli insieme, non mi sembrava di essere davanti a un criminale tanto efferrato. È incredibile come persone che tu ritieni in ordine possono nascondere certe cose. Ma non solo i non credenti. Marc Dutroux non era un credente. Adesso vi chiedo uno sforzo di immaginazione grande, va bene? Siete con me? Ok, immaginate, siamo domenica prossima, magari domenica prossima, voi arrivate davanti alla porta della chiesa, là c'è Vitamaglia magari che vi accoglie, però vedete che non ha il sorriso che ha sempre, no? Bello, solare, caloroso, no, lì sorride, ma quella metà del sorriso che ha è sforzato. Poi vedete persone col viso cupo, sentite una tensione particolare, soprattutto dei consiglieri di chiesa, no? Felice, che proprio è cupo, no? Tutti, ma cosa è successo, no? Arrivate dentro, non vedete gli strumenti, non ci sono strumenti, non c'è lode. Il gruppo lode era stato avvisato, il mercoledì non ci sono prove, non c'è lode domenica prossima. Oh, la miseria. Entrate, vi sedete, sentite un'atmosfera un po' strana, un po' tesa, e c'è un consigliere di chiesa che si alza, viene qui, magari rosa, magari non so, anche felice, dice: ecco, buongiorno a tutti, questa sarà una domenica un po' particolare, come avete visto non c'è lode, il nostro pastore Claudio vuole dirci qualcosa, prego il pastore Claudio di venire sul pulpito. Vedete che Claudio si alza, un po' più mesto del solito, arriva e dice: Cari sorelle, cari fratelli, voi sapete che viaggio spesso per lavoro. Voi sapete che negli ultimi tempi ho predicato un po' dappertutto e vi voglio confessare che durante i miei viaggi di lavoro per andare a predicare ho avuto dei comportamenti sessuali fuori dalla norma e per questa ragione parlando anche col consiglio di chiesa ho voluto e ho dovuto rinunciare alla mia carica di pastore. Resterò comunque nella vostra comunità, ma semplicemente come discepolo, come uditore. Non avrò più nessuna responsabilità fino a quando la mia situazione migliorerà. Sono in consulenza al consultorio Delta. Ecco, immaginatevi questo, no? Io l'ho vissuto in Olanda con il mio pastore, l'abbiamo chiamato il Black Sunday, il Black Sunday, perché veramente mi avevano chiamato, guarda, non c'è la lode domenica, non portare chitarra, sabato non c'è la prova, ok? Come mai? Non possiamo dirtelo. E sono arrivato e il pastore ha confessato questo davanti alla comunità. Il pastore, cioè una persona che era apprezzatissima da tutti, che dopo 2 anni ha lasciato la moglie e i 3 figli per andare con un'altra donna, dopo 2 anni dalla confessione. Era un credente, ma un credente saldo nella fede, no? Eppure anche lui è caduto nella trappola di quel 10% che c'è dentro di noi e che a volte non possiamo controllare. Cosa possiamo fare? Vai. Torniamo nel giardino del Getsemani. È una parte di cui qui Giovanni non parla tanto, però meno male ci sono gli altri Vangeli che completano, perché nel giardino del Getsemani Gesù ci va con Giovanni, Pietro, Giacomo e dice: pregate, dai, pregate, vegliate con me. E loro cosa fanno? Dormono, giustamente. E Gesù ripetutamente li trova addormentati e li incoraggia: dai, su, alzatevi, vegliate, pregate, no? Alzatevi, perché a quei tempi a quanto pare si pregava in piedi, cosa che forse preveniva l'addormentamento, no? Però li trovava sempre seduti che dormivano. Ma questo è una cosa importante, pregare e vegliare affinché non entriate in tentazione. Altre versioni dicono affinché non cadiate in tentazione. E forse Pietro ha imparato la lezione, perché nella sua prima lettera, al capitolo 5, al versetto 8, lui dice: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, si aggira come un leone ruggente cercando di divorarvi. No? Vi ricordate? È lui che l'ha scritto. E forse se ricordate di questa parola di Gesù e ha riconosciuto l'importanza di questo. Dunque pregate affinché non entrate in tentazione. E per pregare non vuol dire prendersi un momento separatamente, mezz'ora, mi ritiro da qualche parte. Anche, ma non solo. Pregare vuol dire essere connessi. Sempre. Essere connessi con Dio e continuare a vivere la sua presenza in qualunque momento. In qualunque momento. Pregare vuol dire essere online con Dio. Online. Seconda cosa. Cosa possiamo fare? Ricorrere al Paracleto. Sapete chi è il Paracleto? è lo Spirito Santo. Paracleto in greco vuol dire colui che sta vicino a noi, colui che è al nostro fianco, colui che è accanto a noi, così accanto che c'è dentro adesso, no? Però comunque colui che ci difende, il nostro avvocato, colui che è per noi. E questo è proprio quello che abbiamo di bisogno, proprio per tenere sotto controllo quel 10%, no? Che c'è in noi. Giovanni 16:7. È utile per voi che me ne vada, perché così vi manderò il Consolatore, il Paracleto, lo Spirito Santo. Galati 2, l'Apostolo Paolo ci dice: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. E poi Galati, sempre Paolo un po' più in là, ci dice: il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Tutto c'è. Tutto. E chi non ha bisogno di questo? Credenti e non credenti, tutti abbiamo bisogno di questo frutto dello Spirito in noi. E l'abbiamo, perché abbiamo lo Spirito Santo. Dobbiamo solo magari attivarlo, lasciarlo libero, non rattristarlo, viverlo. E questo si traduce così: la salvezza è assicurata dall'opera di Cristo, non c'è problema. Ma la santificazione è possibile. La santificazione diventa possibile col Paracleto in noi. Posso chiedere al gruppo Lode, per favore, di accompagnarmi con un canto. Chi ha riconosciuto questa mattina il bisogno di vivere più profondamente la relazione con lo Spirito Santo? Chi ha riconosciuto che questo 10% gli sta dando fastidio magari in certe aree della sua vita? No. Non dovete sentirvi indegni, è normale, l'ha vissuto anche l'Apostolo Paolo: io faccio le cose che odio e non faccio le cose che voglio fare. È un combattimento che anche l'Apostolo Paolo ha vissuto, ma che è migliorato man mano che l'Apostolo Paolo si dava allo Spirito Santo e camminava con lo Spirito Santo e vinceva attraverso lo Spirito Santo e vedeva le cose possibili con Dio realizzarsi. Noi possiamo fare una cosa questa mattina: andare dal Signore e dirgli: Signore, voglio tornare a te in maniera più consapevole, voglio seguirti in maniera migliore di come ho fatto fino adesso. Ti ringrazio per lo Spirito Santo che tu mi hai dato, Signore. E voglio chiederti la grazia di poter camminare meglio con Lui, di camminare secondo lo Spirito e non più secondo la carne. Secondo questa mia natura umana che mi attira a fare delle cose che non sono secondo il tuo volere. Ritorno da te, Signore, perché so che tu mi guardi con benevolenza, tu mi guardi con amore. Tu hai quello sguardo che ha guardato Pietro dopo che l'ha rinnegato 3 volte. Mi guardi così e mi dici: io ti amo comunque. non c'è niente che tu possa fare che allontani il mio amore per te. Niente. Non c'è peccato così grande che possa separarmi da te, perché io ti amo, ti ho scelto. Tu sei mio, tu sei mia. Allora, Signore, voglio venire a te chiedendoti, voglio essere un tuo amico migliore, voglio essere un discepolo migliore. Sì, Signore. E vengo a te perché tu sei un Dio buono, alleluia. Tu sei un Dio buono e voglio proclamare il Salmo 103 ancora una volta. Tu sei questo Dio. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la tua bontà verso quelli che ti temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così hai tu allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così sei tu pietoso, Signore, verso quelli che ti temono, perché tu conosci la nostra natura. Tu ti ricordi che siamo polvere. Sì, Signore, ma tu hai scelto questa polvere. Tu hai scelto questa polvere per fare dei discepoli che ti lodano, che ti seguono, che ti adorano. Tu, come all'inizio, hai preso la polvere della terra e hai creato Adamo, Signore. Tu vuoi prendere questa polvere e fare di noi degli uomini di Dio, fare di noi delle donne di Dio, che possano testimoniare del tuo amore, della tua grazia. Alleluia, Jesus.
Grazie Signore che ci ricordi della nostra fragilità, ma ci ricordi anche quanto tu sei grande in noi. Da parte nostra, Signore, ti esprimiamo la nostra decisione di venire a te, tornare a te ogni volta, anche quando siamo confrontati con la nostra fragilità. E grazie per questa opportunità che abbiamo. Grazie, Signore. Amen.